poi. Bogoman a te! E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri! E tutti gli altri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da certe castelli, chi so? Sono mannezza! Popolo! Sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo! Vattene a casa!
E dicevamo, eccoci in diretta dagli 87.9 di Radio Onda Rossa di Roma. La puntata che state, quella, cioè, insomma, scusatemi, la trasmissione che state ascoltando in questo momento è la puntata odierna, la prima dell'anno di Impatto. Impatto è la trasmissione che dà voce ai movimenti contro le nocività ambientali. Oggi siamo orfani di una voce, per cui purtroppo non avremo le nostre solite corrispondenze con i territori della provincia di Roma. Ci accontenteremo quindi di una rassegna stampa di, insomma, fondata, basata sull'argomento del nucleare. Dato che in questi giorni è in corso la discussione, insomma il dibattito su quale dovrà essere la fonte che si affiancherà principalmente alle rinnovabili nel nuovo corso energetico europeo. E insomma, sarà prediletto il gas o il nucleare? Ma è anche il periodo in cui la TEPCO, la società giapponese per l'energia nucleare, sta sversando in mare 1,37 milioni di tonnellate di acqua contaminata. Dato che una decina d'anni fa, non so se vi ricordate, è esplosa una centrale nucleare giapponese a seguito di uno tsunami. La centrale di Fukushima. Passeremo quindi a parlare di Germania, della posizione tedesca rispetto a questa discussione, e quindi ci sposteremo verso la Francia, che è l'altro contendente, perché chiaramente la Germania ha scelto una via fondata su rinnovabili affiancate da gas naturale, mentre la Francia invece continua imperterrita sul suo percorso di scelta di, insomma, portare avanti la propria scelta nucleare, cosa che le sta dando non pochi problemi, dato che ci sono una serie di problematiche legate a dei controlli su reattori nucleari in tutta la Francia. Ne abbiamo parlato nelle scorse settimane, ma a questo si affianca un incidente in una centrale nucleare abbastanza problematica, che è quella di Trastevere, vicino alla frontiera piemontese, a 250 chilometri dalla frontiera italiana, e quindi insomma ne andremo a parlare un po' più approfonditamente. Adesso passiamo rapidamente un pezzo e poi attacchiamo con Fukushima e insomma le conseguenze legate all'incidente di Fukushima.
Tells you what your life is worth.
quindi rientriamo in voce, ricordiamo che questa è Impatto, che trasmette dagli 87.9 di Radio Onda Rossa di Roma. Chi volesse entrare in contatto con noi può scriverci alla mail impatto@ondarossa.info, o volendo, insomma, se avete voglia di fare un po' di polemica da questi microfoni, potete telefonarci direttamente allo 06 49 17 50. Allora, dicevamo, questa trasmissione si occuperà soprattutto di una rassegna stampa riguardo al tema del nucleare, e chiaramente tutto questo partirà da un aggiornamento riguardante la centrale nucleare di Fukushima. Sappiamo, infatti, insomma, chi ci ascolta lo sa alla nausea, che la centrale nucleare di Fukushima è stata costruita al di sotto delle falde acquifere, è stata costruita ai piedi di un monte, e le falde acquifere si infiltrano all'interno del sotterraneo della centrale, tant'è vero che durante il normale funzionamento della centrale c'era bisogno di pompare continuamente acqua dalle fondamenta fuori e gettarla in mare, semplicemente perché c'era questo grosso problema di infiltrazione. Nel momento in cui c'è stato l'incidente, ci sono stati problemi a tre reattori e alla vasca del combustibile esausto del reattore 4. E quindi ci sono state forti infiltrazioni di materiale radioattivo, insomma, ci sono stati tre meltdown del nocciolo, quindi si è riversato materiale radioattivo fuori dai vessel di contenimento, fuori dal contenimento primario di cemento armato, e quindi l'acqua entra direttamente in contatto con materiali altamente radioattivi, altamente tossici, nocivi, e quindi quest'acqua non può essere sversata in mare direttamente e viene accumulata da un decennio circa in degli enormi silos che inizialmente erano di cemento armato, ma hanno iniziato a perdere anch'essi, quindi si è passati a dei contenitori di acciaio saldato. Però per quanti contenitori di acciaio saldato, questa operazione non può andare avanti all'infinito, e quindi a un certo punto c'è bisogno di sversare nuovamente in mare. Questo stoccaggio in questi enormi silos, che sono sparpagliati, insomma, invitiamo gli ascoltatori ad andare a guardarsi qualche foto presa dall'alto attorno alla centrale di Fukushima. È impressionante come tutta la zona intorno sia completamente occupata da questi contenitori, da questi silos per l'acqua contaminata. E questo decennio è servito a un filtraggio, a un lavoro di filtraggio che secondo la TEPCO, quindi la società che gestisce la centrale di Fukushima, riuscirebbe ad abbattere completamente, quindi ad eliminare dall'acqua 63 dei 64 radionuclidi che la contaminano. Questo processo si chiama ALPS, ALPS, Advanced Liquid Processing System, quindi sarebbe un processo di filtraggio estremamente efficace, a quanto dicono loro. Probabilmente con dei filtri a osmosi inversa, e il problema fondamentale è il trizio. Andiamo a parlare un attimo di questo isotopo dell'idrogeno, perché questo problema tornerà anche a fine trasmissione per quel che riguarda invece la Francia. È un isotopo molto, molto comune per quel che riguarda l'acqua di raffreddamento delle centrali nucleari, perché nel momento in cui l'acqua viene esposta a un bombardamento di neutroni, succede che l'idrogeno assorba l'idrogeno dell'acqua. Ricordiamo che l'acqua è composta da un ossigeno e due idrogeni. L'idrogeno dell'acqua possa assorbire un neutrone e diventando acqua pesante, quindi quindi l'idrogeno assorbendo un neutrone diventa deuterio, e il deuterio appunto è questo isotopo dell'acqua, è questa sostanza, scusate, questo isotopo dell'idrogeno, questa sostanza chimicamente molto simile all'idrogeno però con un nucleo un po' più pesante perché c'è un neutrone in più. Assorbendo invece due neutroni diventa il trizio, quindi il secondo isotopo dell'idrogeno, e quindi l'acqua con due deuteri viene chiamata acqua pesante ed è una utilizzata spesso come moderatore per i neutroni, per quel che riguarda alcune tipologie di centrali nucleari come quelle canadesi. E invece l'acqua triziata è un problema perché appunto questo trizio è una sostanza leggermente radioattiva, non si capisce precisamente quanto sia pericolosa, probabilmente poco pericolosa, dato che le sostanze radioattive più dannose per il corpo, per gli organismi viventi in generale, sono quelle sostanze chimicamente molto simili a sostanze chimiche che vengono utilizzate dalle cellule per costruire proteine e altri mattoni della vita. Quindi pensiamo allo iodio 131 che è radioattivo e è simile alla propria versione non radioattiva. Oppure pensiamo allo stronzio che è simile al calcio e quindi viene utilizzato oppure possiamo pensare al potassio 40 che è la versione radioattiva del potassio. Insomma, ci sono tutta una serie di sostanze radioattive molto simili chimicamente alle loro versioni non radioattive che vengono prese dalle cellule e utilizzate nel loro normale funzionamento. Quindi questo vuol dire che restano all'interno del corpo per un tempo abbastanza lungo per fare danni al materiale genetico umano, insomma di qualunque forma vivente, anche piante eccetera. E quindi queste sono le sostanze radioattive più pericolose, quelle che vengono appunto, che permangono all'interno del corpo. Il trizio è acqua, l'acqua ha un ciclo molto... Il trizio è un isotopo dell'idrogeno che appunto legandosi con l'ossigeno forma l'acqua triziata. L'acqua triziata è chimicamente simile all'acqua, quindi permane nel corpo molto poco. Non si ha quindi un'idea chiarissima di quali siano i tipi di danni, ci sono pochi studi ed è difficile appunto capire bene qual è l'effettivo impatto, perché in effetti forti contaminazioni da acqua triziata non ci sono state in generale, e quindi è una sostanza che non si capisce bene che impatto abbia. Ovviamente questo perché insomma non si hanno molti studi di forti contaminazioni di questo inquinante. E il problema è che appunto storicamente non si è mai studiata una forte contaminazione. Questo si spera che non avvenga mai. Il problema è che se si rilasciano 1,37 tonnellate di acqua triziata in mare, questo potrebbe essere un problema. Potrebbe essere un problema per la pesca, potrebbe essere un problema per le nazioni vicine, insomma la Cina si è lamentata con l'ambasciatore giapponese, ha detto se voi siete sicuri del fatto che quell'acqua sia filtrata perfettamente, allora perché la rilasciate in mare e non ve la rilasciate all'interno di laghi o fiumi in Giappone, se siete così sicuri del fatto che non sia radioattiva. E lo stesso anche Taiwan ha fatto sapere che ha forti dubbi sull'efficacia del filtraggio della TEPCO. Quindi la TEPCO sta portando avanti la sua campagna per il rilascio, che è una campagna che vede sia il monitoraggio fatto dalla IEA, quindi l'Agenzia per l'Energia Nucleare Mondiale, di cui la TEPCO fa parte, quindi insomma se la cantano e se la suonano abbastanza da soli, E parallelamente parla anche di compensazioni per i danni all'industria ittica e agricola e del turismo. Quindi si parla dell'acquisto di tonnellate e tonnellate di pescato per sostenere le industrie che avessero subito perdite per minori vendite legate ai problemi legati alla contaminazione dei pesci. Quindi tutta questo rilascio dell'acqua chiaramente vede una necessità di diluizione di quest'acqua radioattiva, quindi verrà diluita con acqua marina di 100 volte fino a raggiungere una radioattività di 1500 becquerel al litro, quindi al di sotto della soglia. Però grazie, insomma, se io diluisco abbastanza qualunque inquinante, poi ho poche tracce di quell'inquinante. Però chiaramente questo non è una scusa per rilasciarlo nell'atmosfera o nelle acque come in questo caso. Quindi questo è quello che sta succedendo, quello che succederà lungo quest'anno. Piano piano quest'acqua verrà rilasciata lungo il tunnel sottomarino, un tunnel sottomarino che parte dalla centrale di Fukushima e arriva al mare. E appunto si parla soprattutto di trizio sui maggiori quotidiani, però stiamo parlando appunto di 1,37 milioni di tonnellate di acqua. Anche se il filtraggio avesse abbattuto lo stronzio o altri tipi di inquinanti, comunque la garanzia che il rilascio sia il rilascio di questa sostanza radioattiva o altre sostanze ancora più pericolose siano insignificanti, insomma non ce la dà nessuno. Greenpeace ad esempio ha denunciato il problema ponendo forti dubbi effettivamente ci sia l'assenza di altri radionuclidi oltre al trizio, che abbiamo detto non è pericoloso quanto altre sostanze, ma comunque è sempre un qualcosa che è meglio non avere all'interno del proprio corpo. Quindi questo è il problema che andremo ad affrontare lungo tutto il prossimo anno. Andranno ad affrontare molto di più tutte le popolazioni che vivono sul Pacifico. Però insomma, se potete evitare di comprare del pesce del Pacifico, magari fatelo lungo tutto il prossimo anno, finché il trizio non si sarà non sparirà dalle acque, insomma non sarà decaduto in maniera sufficiente. E quindi per quel che riguarda Fukushima è più o meno tutto. Io direi che ho parlato molto a lungo, magari andiamo a passare un pezzo e poi passiamo alla Germania, perché dall'incidente di Fukushima sono partite una serie di decisioni politiche in Germania che hanno portato alla chiusura di due reattori nucleari. Quindi passiamo un pezzo e poi rientriamo in voce. Ich tue Quindi rientriamo in voce, questi sono sempre gli 87.9 di Radio Onda Rossa, questo è sempre Impatto in una versione un po' più a rassegna stampa rispetto alla i soliti aggiornamenti sulla mondezza romana e nella provincia di Roma o in generale nel Lazio. Oggi ci occupiamo invece di una rassegna stampa riguardante gli ultimi avvenimenti legati all'energia nucleare e ai problemi riguardanti appunto le centrali nucleari, soprattutto in Europa. Quindi abbiamo parlato di Fukushima, abbiamo parlato della difficile gestione e del fatto che i giapponesi alla fine saranno costretti a sversare in mare acqua contaminata dalla centrale nucleare, insomma, a seguito dell'incidente della centrale nucleare di Fukushima avvenuto ormai 10 anni e 6 mesi fa, comunque più di 10 anni fa, ormai andiamo verso gli 11. E quindi qual è il problema in Europa? In Europa stiamo attraversando la cosiddetta transizione ecologica. La transizione ecologica da questi microfoni abbiamo più volte approfondito che cosa vuol dire, il tipo di speculazioni che ci sono dietro alla transizione ecologica, che cosa vuol dire soprattutto impossessarsi di una serie di tecnologie a cui presto o tardi tutte le nazioni del mondo dovranno più o meno affacciarsi, che cosa vuol dire avere il monopolio della tecnologia e soprattutto dei materiali, delle terre rare, dei semiconduttori che devono essere per forza di cose utilizzati all'interno di questa grossa transizione, il problema legato al litio, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questa grossa scommessa, questa grossa appunto rivoluzione industriale a cui si sta avvolgendo il capitalismo mondiale per un rilancio generale del sistema di accumulo, insomma, di accumulo di capitale. Quindi per far circolare, per far espandere di nuovo il mercato verso questo nuovo orizzonte, l'Europa ha deciso all'interno di questo sforzo mondiale di essere capofila. Essere capofila, il che vuol dire che l'Europa dovrà passare da un sistema legato ai combustibili fossili a un sistema basato su energie rinnovabili come l'eolico, il solare, l'idroelettrico, eccetera, eccetera, eccetera. Il problema di queste fonti si sta iniziando a vedere, si è visto quest'anno. Si è visto quest'anno perché a seguito di una ripresa di Cina e Stati Uniti verso appunto alimentata da fonti fossili, carbone in Cina, petrolio negli Stati Uniti, c'è stato un forte aumento dei prezzi dei crediti di anidride carbonica sul mercato. Quindi speculatori internazionali hanno speculato sulla possibilità che l'anidride carbonica aumenti di prezzo sul mercato. Questo vuol dire che per inquinare servono più soldi e quindi una centrale elettrica, per poter inquinare e produrre energia elettrica, dovrà aumentare il prezzo dei combustibili, il prezzo dell'energia, facendo ricadere questa spesa, quindi la spesa sull'inquinamento, sull'utente finale, quindi su di noi. E non è un caso che ci si stiano alzando tutte le bollette. Quindi all'interno di questo grosso rincaro avvenuto a seguito della ripresa economica post-Covid, poi in un momento in cui stiamo marciando verso i 200.000 casi al giorno, insomma, parlare di post-Covid è un po' ipocrita, però vabbè, tant'è. E quindi all'interno di questo periodo abbastanza turbolento per i prezzi dell'energia c'è stato un forte calo del vento nel nord Europa, quindi e questo ha portato una minor produzione dell'eolico. Siamo in inverno, quindi anche il solare non dà un forte contributo e per questo ci si deve rivolgere ad altre fonti. La Germania ha fatto sapere che non vuole recedere dalla propria decisione di abbandonare il nucleare. Questa decisione è stata presa da Angela Merkel proprio a ridosso dell'esplosione dei tre reattori della centrale di Fukushima. E quindi adesso sta avvenendo, proprio in questi giorni, sta avvenendo lo spegnimento di tre dei sei reattori nucleari, tre delle sei centrali nucleari tedesche. I tedeschi fanno sapere che appunto vogliono utilizzare il gas, perché parallelamente allo spegnimento delle centrali nucleari stanno anche smantellando le centrali a carbone. Il carbone era un'importantissima fonte fino a 10 anni fa di energia, forse la principale fonte di energia tedesca. Quindi i tedeschi stanno abbandonando carbone e nucleare a favore delle rinnovabili e affiancandole chiaramente con il gas naturale che acquistano in Russia, e per questo insomma c'è stata la forte polemica legata al raddoppio del gasdotto Nord Stream, quindi l'apertura del Nord Stream 2, che insomma non è piaciuto molto agli Stati Uniti. E quindi adesso le centrali di insomma tre centrali delle zone in Baviera, in Bassa Sassonia e in Holstein, in Schleswig-Holstein, scusate la mia pronuncia tedesca, abbastanza incespicante, e quindi stanno spegnendo e dovranno portare avanti il decommissioning di queste centrali. Fortunatamente per la Germania ne hanno poche attive sul proprio territorio, quindi il decommissioning non peserà così tanto. Anche in Germania hanno il forte problema legato a l'individuazione di un deposito unico di scorie radioattive. Non ne hanno per lunghi periodi, ne hanno solamente per periodi medi e brevi. Sicuramente stanno messi meglio dell'Italia, anche se hanno avuto recentemente una infiltrazione d'acqua all'interno di una miniera di sale in cui pensavano di stoccare materiale radioattivo per centinaia di anni, quindi dovranno trovare anche loro soluzioni a tutte le scorie che hanno accumulate negli ultimi 50 anni. Quindi la Germania ha preso questa direzione. È notizia di questi giorni, che anche è notizia di ieri praticamente, che anche la Spagna si affiancherà alla Germania, dichiarando, ricordiamo che anche la Spagna ha dei reattori nucleari sul proprio territorio funzionanti, la Spagna ha deciso che il nucleare non può essere considerato una tecnologia verde o sostenibile dalle normative europee, a prescindere dalla possibilità che si possano continuare a fare investimenti per quel che riguarda il nucleare. Quindi la Spagna si allinea alla Germania in contrasto con la linea francese. La linea francese invece vuole un'Europa che punti sul nucleare per affiancare delle fonti poco affidabili come le rinnovabili, perché appunto abbiamo detto che c'è stato un problema con il vento nel Mare del Nord, adesso che è inverno insomma non c'è un grande contributo dal solare, e quindi c'è una scarsità di energia. Quindi la Francia vorrebbe far pensare che l'energia nucleare sia più affidabile, e quindi ci sia una necessità di puntare su questa fonte. Il problema è che la Francia sta minacciando il taglio della corrente elettrica. Molti giornali francesi stanno titolando adesso a inizio 2022 con queste parole abbastanza inquietanti, perché la situazione è critica, dato che abbiamo detto che nelle scorse settimane ci sono stati una serie di controlli in numerose, dicono controlli di routine, ma insomma ci sono indiscrezioni che non vogliono che non fossero controlli di routine, insomma poi l'approfondiamo, poi ne parliamo meglio. Comunque, dopo questa serie di controlli in molti reattori nucleari francesi si sono resi conto che ci sono dei problemi a tutta una serie di saldature legate al sistema di raffreddamento della centrale, e quindi questo potrebbe portare a tutta una serie di problemi. Per lavorare su appunto le saldature del sistema di raffreddamento, chiaramente le centrali vanno bloccate, vanno spente, e proprio in questo periodo invernale, periodo in cui c'è poco sole, periodo in cui c'è poco vento nel Mare del Nord, la Francia, che si affida completamente all'energia elettrica per quel che riguarda i riscaldamenti o anche le semplici cucine domestiche, ebbene la Francia si trova a dover fermare 15 reattori nucleari su 56, quindi più di un quarto del proprio parco nucleare. E quindi, se l'inverno fosse rigido, la Francia avrebbe grossi problemi, la rete francese avrebbe grossi problemi a sostenere la richiesta di potenza, semplicemente la richiesta di potenza domestica, ma anche la richiesta di potenza delle industrie francesi, E quindi potrebbero chiedere agli utenti di abbassare i termostati, di consumare di meno, insomma un'austerità che si vorrebbe evitare con questa cosiddetta transizione energetica, il cui leitmotiv è se vogliamo continuare a consumare quanto stiamo consumando oggi, dobbiamo riconvertire l'intero sistema in questa maniera qua. Chiaramente il problema principale è che proprio non è sostenibile questo livello di consumi, e questo lo stiamo vedendo in questi anni, continueremo a vederlo prossimamente, che ne dica insomma l'EDF, insomma il gestore della rete francese di energia elettrica. Dicevamo che ci sono sospetti su questi controlli che insomma sono stati fatti in tutto il parco nucleare francese, e questo è perché ricordiamo che quest'estate c'è stato un problema in Cina. Un problema in Cina che Joe Biden, il presidente statunitense, aveva dichiarato come la nuova Chernobyl cinese, utilizzando questo appunto questa perifrasi molto altisonante, che in realtà era una enorme stronzata chiaramente, però era dovuta a una soffiata che la EDF, appunto la REVA, comunque la società di gestione dell'energia nucleare, insomma il principale costruttore di centrali nucleari francesi, aveva questa soffiata aveva fatto alla Francia e agli Stati Uniti proprio durante un vertice NATO quest'estate, all'inizio di quest'estate, ne abbiamo parlato anche da questi microfoni. Insomma, c'è stato questo problema a questa centrale nucleare cinese, che è stata costruita in tandem con la Francia, e i francesi, per non rientrare all'interno di una serie di sanzioni che gli Stati Uniti stavano pensando all'epoca di far pesare sulla Cina e sulle aziende che collaborano con la Cina, soprattutto in settori molto sensibili come il settore energetico, insomma i francesi, per evitare di incorrere in queste sanzioni statunitense, avevano portato agli Stati Uniti questa notiziona, che appunto è stato utilizzato a scopo propagandistico, di questo problema a questa centrale nucleare. A seguito di questo problema poi ci sono stati tutta una serie di controlli anche sul parco nucleare francese, quindi molto probabilmente è stato individuato un problema comune al design, insomma all'architettura dei reattori nucleari ad acqua leggera francesi, e quindi questo è seguito un controllo sui reattori francesi che ha portato alla chiusura di 15 reattori, e quindi a questo problema in cui si sta incorrendo la Francia proprio in questo periodo, proprio in un periodo in cui la Francia vorrebbe far passare l'energia nucleare come affidabile. E proprio in questo periodo appunto il contrappasso dantesco vuole che la Francia invece abbia una serie di grossi problemi legati a questa fonte energetica, e questo è per quel che riguarda questo problema con la Francia. Adesso andiamo a passare nuovamente un pezzo e poi torniamo con l'ultima parte di questa rassegna, con un ulteriore problema ad un'altra centrale nucleare francese, e di cui parleremo fra poco.
Conspiracy, crucified for no sins, an image beneath me. What's within our plans for life? It all seems so unreal. I'm a I didn't ask him why. I will remember the last tools had sworn to make. Now I watch the falling rain. All my mind can see now is yours.
Well, I guess you took my
semántica general.
rientriamo in voce, siamo nell'ultima parte della trasmissione di Impatto di oggi, una trasmissione incentrata soprattutto su una rassegna stampa riguardante l'energia nucleare, perché appunto abbiamo detto che siamo nel momento clou di una forte discussione tra i vari membri dell'Unione Europea su quale debba essere la tassonomia delle fonti energetiche, del futuro dell'Europa, quindi se l'Europa dovrà basarsi su energie poco affidabili come l'eolico e il solare, quale altra energia affiancherà per assicurare la tenuta delle reti elettriche, quale altra energia, soprattutto in un momento in cui dovremo passare all'elettrico, dovremo avere automobili elettriche, riscaldamenti elettrici, in cui ci sarà bisogno di una forte potenza, quindi di un aumento della fornitura di energia elettrica, quale sarà la fonte più affidabile che dovrà affiancare le energie rinnovabili? Il problema delle energie rinnovabili, appunto, è che variano molto come potenza ceduta in rete. Sappiamo benissimo che il solare cede potenza soprattutto il giorno e nei mesi più caldi, mentre l'eolico soprattutto nei mesi più freddi. Però in questo periodo, appunto, una carenza di vento nel Mare del Nord ha portato bisogno di utilizzare fonti di altro tipo, insomma approvvigionamenti di altro tipo di energia. La Francia a sua volta ha chiuso 16 reattori su 56, quindi un quarto dei propri reattori, ed ha un gran bel problema. Quindi il problema dell'energia nucleare è che, al contrario delle energie rinnovabili, non è regolabile, cioè nel momento in cui si fa partire un reattore è estremamente difficile spegnerlo, è una questione abbastanza difficile, abbastanza complicata, con un procedimento complesso e lento, quindi non è un qualcosa che si possa accendere o spegnere istantaneamente nel momento in cui ci sia bisogno o meno di energia sulla rete. Quindi l'energia nucleare è tutto o niente, quindi la Francia ha puntato negli scorsi decenni su un tutto nucleare, con poche fonti fossili ad affiancarlo nel momento in cui ci fossero problemi tipo quelli che sta affrontando adesso la Francia. Quindi sicuramente non è la miglior scelta per affiancare fonti come eolico e solare, quindi fonti che cedano potenza in maniera alternata, e quindi se l'Unione Europea dovesse fare la scelta del nucleare, chiaramente dovrebbe garantire ai produttori di energia nucleare una quota fissa che appunto quindi non sarebbe una scelta che andrebbe ad affiancare le rinnovabili, ma proprio un bel blocco di energia che andrebbe garantita ai produttori di energia nucleare. E quindi questa energia nucleare, che a quanto dicono i sostenitori dell'energia nucleare, sarebbe affidabile. Abbiamo visto che la Francia ha forti problemi in questo momento e sarebbe anche sicura, cosa che non è sempre passata, insomma, si legge sulle cronache di questi giorni. Il problema della centrale nucleare di Tricastin, che sta a 250 km dal confine piemontese, questa centrale avrebbe avuto una perdita sempre di acqua triziata. Abbiamo spiegato cos'è il trizio ad inizio trasmissione, che è appunto la stessa sostanza che sta venendo riversata nell'Oceano Pacifico dalla centrale di Fukushima. Ebbene, questa centrale nucleare francese ha avuto una perdita di trizio. Cosa è successo? È successo che dal sistema di raffreddamento c'è stato un problema di perdita del sistema di raffreddamento, l'acqua triziata si è riversata in un bacino che però non aveva i giusti sensori e quindi per un guasto nei sensori di allarme l'acqua ha continuato a riversarsi in questo bacino, che a un certo punto ha avuto a sua volta una perdita. La perdita è andata a finire in delle grondaie che non sono isolate, e quindi il tutto si è tranquillamente riversato nel suolo, e si sono misurati record di 28.500 becquerel al litro. Che cos'è il becquerel? Il becquerel è il tic. Se pensiamo a un contatore Geiger, se abbiamo visto qualunque film o serie TV riguardanti problemi di energia nucleare, i tecnici hanno questo apparecchio che fa tic 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 tic, che è il contatore Geiger, che conosciamo abbastanza tristemente bene tutti, e ogni tic è un becquerel, quindi un decadimento. Quindi possiamo, quindi in ogni litro di acqua nelle falde acquifere di questa, attorno a questa centrale nucleare francese, ci sono 28.500 tic, 28.500 decadimenti al litro dovuti al trizio, quindi una fortissima concentrazione di trizio, se pensiamo che appunto il tempo di decadimento del trizio è circa 12 anni e mezzo. E che cosa vuol dire? Probabilmente questo non avrà dirette conseguenze, perché attorno alla centrale nucleare di Tricastin c'è uno scudo geotermico, cosiddetto scudo geotermico, che vuol dire un recinto geotecnico. Questo recinto geotecnico non altro non è che un muro di cemento armato profondo 60 metri che circonda l'intera centrale nucleare. Quindi se pensiamo a perché in Italia il nucleare abbia ancora un forte sostegno, pensiamo alla quantità di cemento che viene utilizzato all'interno di una centrale nucleare, perché non parliamo solamente dell'impianto, della blindatura primaria, della blindatura secondaria di cemento armato, ma parliamo anche di opere gigantesche di isolamento delle fondamenta attraverso muri di cemento armato che percorrono che corrono tutto attorno alla centrale e anche sotto. E quindi questo è il motivo principale perché l'Italia vive sul cemento, lo sappiamo benissimo, basta girare intorno al raccordo anulare e vediamo quante speculazioni ci sono tutto attorno. Bene, pensiamo a quanto cemento si utilizzerebbe all'interno di una centrale nucleare. Quindi abbiamo detto che questo appunto ci spiega questa cosa, però il problema è che chiaramente questa è acqua, parliamo di trizio, sì, ma parliamo di acqua triziata, quindi fondamentalmente è indistinguibile dall'acqua a occhio nudo. Poi chimicamente ci sono tutta una serie di differenze, se si dà dell'acqua triziata a una pianta, la pianta muore. Semplicemente perché non riesce a utilizzare quell'acqua all'interno delle proprie funzioni vitali, e problemi simili insomma li avremmo noi se bevessimo solamente acqua triziata. Per fortuna questa cosa insomma non è mai avvenuta, però potrebbe chissà un giorno, e quindi questo è il problema. Il problema è che questa centrale nucleare di Tricastin ha avuto spessissimo questo tipo di problemi, ha una lunghissima storia di perdite di trizio anche nei canali, nei flussi d'acqua che circondano la centrale nucleare. Ci sono state perdite di si stimano di 44.000 miliardi di becquerel solamente nel 2017 e 34.700 miliardi di becquerel, quindi parliamo di decadimenti al secondo, che ci dà un'idea di quanto trizio ha riversato questa centrale nucleare. E questo lo sappiamo, questo nel 2018, e questo lo sappiamo grazie al CRIRAD, che è un'agenzia di controllo dell'energia nucleare francese indipendente, al di là di quello che ci dicono EDF e Areva. E questo appunto è per quel che quello che riguarda la Francia, che è la più grande sostenitrice della scelta nucleare europea. Questa scelta avverrà adesso, doveva avvenire a dicembre, ma appunto per la forte imposizione della Francia è stata rimandata a gennaio, questa decisione sulla tassonomia energetica, quindi su quali siano le fonti da prediligere, le fonti da considerare verdi, le fonti da finanziare, le fonti a cui comprare, a cui dare la precedenza per quel che riguarda l'immissione dell'energia in rete, e appunto la possibilità che il nucleare sia una di queste esiste, non è sicuramente nulla, e quindi questo è un grosso problema con cui dovremo fare i conti. L'Italia per adesso tace, mentre la Spagna ha preso le posizioni della Germania. L'Italia adesso tace, l'Italia molto probabilmente affiancherà le rinnovabili a centrali a turbogas, piccole centrali a turbogas sparpagliate in tutto il territorio italiano, ma non è detto che appunto le sirene del nucleare non vengano nuovamente ascoltate. Insomma, parliamo di grossi sostenitori dell'energia nucleare, sono la Meloni, Salvini, tutti insomma forze politiche che rischiano di arrivare al governo e quindi portare questa nuova linea energetica all'interno della strategia italiana. Speriamo che questo non accada, però ricordiamoci per tutto il prossimo anno di stare molto attenti, perché questa è sicuramente un'opzione, soprattutto se in questo mese la Francia riuscisse a imporre l'energia nucleare come appunto un'energia pseudo rinnovabile da affiancare a eolico e solare nella strategia energetica europea. E quindi per la puntata di impatto di oggi è più o meno tutto. Abbiamo fatto questa diesamina, siamo partiti da Fukushima, siamo arrivati in Germania appunto, che ha deciso di dismettere il proprio parco nucleare a seguito dell'esplosione di 10 anni fa della centrale giapponese, e abbiamo parlato della forte opposizione tra Germania e Francia all'interno dell'Unione Europea, questa appunto posizione che andrà avanti ancora tutto questo mese, e poi insomma abbiamo fatto un po' le pulci al grande sostenitore dell'energia nucleare, la Francia, e tutti i problemi che sta avendo proprio a causa delle proprie scelte scellerate riguardo all'utilizzo di questa fonte, che poi lo fa fondamentalmente per motivi militari, perché se la Francia non dismette le proprie centrali nucleari e la Germania sì, è perché la Francia ha la bomba nucleare e la Germania no. E quindi appunto per la puntata di oggi è davvero tutto. Dagli 87.9 di Radio Onda Rossa di Roma Impatto chiude, e vi lasciamo con della musica e alla trasmissione degli studenti medi che ci seguirà. Ci sentiamo molto probabilmente la prossima settimana, e quindi a risentirci. Un saluto a ascoltatrici e ascoltatori, e un saluto speciale va a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà personale. There's something curious about this broadcast.